Buonasera, cittadini in divisa. Ho come ospite l'ambasciatore Giulio Terzi e il giornalista dell'Huffington Post Stefano Pitrelli.
Buongiorno.
Buongiorno. Ambasciatore,
Buongiorno, piacere
buongiorno.
essere con voi. Un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori.
Grazie, come sempre sei gentilissimo, Giulio. Dopo la tua partecipazione alla precedente trasmissione sui Marò, oggi ci ritroviamo per parlare della situazione della politica estera che si sta vivendo, che l'Europa preoccupata sta vivendo sull'onda delle notizie che provengono dalla Crimea. Tu sei stato ambasciatore di lungo corso per tanti anni, quindi diciamo che parliamo di materie che ti sono congeniali. Cosa sta succedendo in quei paesi? Qual è la situazione attuale?
La situazione è una crisi, chiamiamola in termini chiari, è una crisi molto acuta che riguarda l'intero sistema della sicurezza europea. La sicurezza europea, cioè il rapporto fra gli stati europei di tutta l'Europa, non soltanto dell'Unione Europea, ma di quell'Europa che comprende la Russia, l'Ucraina, la Moldova, che comprende la Turchia e che si estende sino, perché è sicurezza europea anche quella, perché sono parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sicurezza Europea, anche le repubbliche dell'Asia centrale. Ecco, quindi anche quello che è tutto lo spazio ex sovietico. Cos'è accaduto con la fine della Guerra Fredda, cioè con la caduta del muro di Berlino e con tutto quello che è accaduto dopo la formazione della Federazione Russa come stato successore dell'Unione Sovietica, gli accordi sul disarmo nucleare nei paesi e nelle repubbliche sovietiche di spiegamento dell'arma nucleare, il trattato sulla limitazione e le verifiche delle armi convenzionali, i trattati sulla limitazione e le verifiche delle armi strategiche. E gli impegni presi in tutti quegli anni, cioè dall'89 in poi, per non parlare anche degli anni precedenti del processo di Helsinki, cioè si era creato progressivamente, ma in modo molto ampio e affidabile per tutti gli Stati europei, un sistema di sicurezza europeo basato sul primo, rispetto della sovranità degli Stati come soggetti internazionali, secondo, inviolabilità delle frontiere, terzo, tutela delle minoranze nazionali affidate all'azione di ogni singolo Stato nel quale queste minoranze si trovano e con degli strumenti, in caso di contestazione, di natura giuridica che potessero garantire anche sul piano internazionale, secondo i trattati esistenti, queste minoranze. Ecco, un'azione militare, un'azione di forza motivata da un principio di tutela delle proprie minoranze residenti in un altro Stato all'interno dei confini europei è qualcosa che appartiene assolutamente al passato e che non volevamo, credo nessuno europeo volesse più rivedere ancora nel continente, dato che questa motivazione, questo concetto ottocentesco, forse anche settecentesco, di possibile uso della forza per proteggere delle minoranze nazionali in paesi confinanti, pensavamo che fosse stato completamente superato dal sistema di sicurezza cooperativo esistente nel nostro continente, quindi un acquis raggiunto con molta difficoltà. Ora, abbiamo visto negli ultimi 6-7 anni degli scricchiolii in questo senso, li abbiamo visti quando c'è stata la crisi nell'agosto del 2008, la crisi dell'Ossetia del Sud, quando c'è stato il riconoscimento di quell'altro pezzo di Georgia che si era per la verità già staccato prima dalla Georgia proper con una decisione di secedere, il riconoscimento da parte della Russia sia dell'uno che dell'altro, sia dell'Abkhazia che dell'Ossetia del Sud come due stati indipendenti, quindi indubbiamente queste erano già state crisi gravi perché erano avvisaglie di una strategia e di un'azione politica da parte della Russia che portava a far ritenere che questa affermazione della protezione delle proprie minoranze anche attraverso l'uso della forza negli stati vicini potesse essere replicata anche da altre parti. Ma non c'è dubbio che mentre nella crisi dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia si è riusciti a congelare una dinamica molto pericolosa con lo spiegamento anche di osservatori europei, di una mediazione svolta da diversi paesi europei, anche in parte dall'Italia, quello che sta avvenendo adesso in Crimea è un potenziamento ulteriore di questa strategia. Ed è in questo senso che diventa molto preoccupante, perché come ha scritto a me, veramente ho trovato estremamente interessante un articolo, un editoriale di Le Monde di qualche giorno fa, del direttore di Nathalie Nougariet, ce l'ho proprio sotto mano, e mi pare che sia una sintesi molto, molto importante di quello che è la situazione in Europa, anche in una prospettiva storica. E dice Nougariet, dopo il 1945, dopo le transizioni greca e spagnola e dopo la grande cesura del 1989, dopo anche la decomposizione violenta della Jugoslavia, dopo le rivoluzioni colorate, la cartografia europea politica è di nuovo in movimento. Mille incertezze esistono, ma prendere la misura di questa tendenza complessiva è certamente la grande preoccupazione di Vladimir Putin, che sa che più niente sarà come prima se l'Ucraina diventa democratica in maniera stabile. L'Ucraina è quindi la tappa cruciale verso un'Europa democratica dall'Atlantico agli Urali che minaccia al cuore il sistema putiniano. L'accompagnamento di questo movimento che lo storico Francis Fukuyama ha descritto con sottigliezza ridiventa il grande affare di tutti e l'Unione Europea dovrà sforzarsi per risolverlo. Ecco, brevissimo, mi pare che sia un'analisi, una conclusione estremamente interessante, perché non c'è dubbio che l'elemento scatenante di questa crisi è stato quello che negli ultimi quattro mesi è avvenuto su Piazza Maidan, il confronto fra la piazza e un ordine costituito filorusso, Yanukovych, sappiamo poi si scoprono quando questi dittatori, autocrati e ladri scappano, si scopre talvolta quello che nascondevano, decine di miliardi di dollari di furti e di ricchezze sottratte ai loro popoli, ma insomma quello era l'ordine costituito su quale si basava sino a Piazza Maidan il sistema di potere in Ucraina. Saltato questo, ci possono essere infinite discussioni sul fatto che il Parlamento ucraino abbia destituito Yanukovych in modo più o meno legale. Mi pare che la posizione europea e americana è per l'affermazione del fatto che di legalità si sia trattato, cioè Yanukovych è stato destituito in modo costituzionalmente corretto, per quello che perlomeno io capisco della Costituzione ucraina, e a quel punto però è avanzata la preoccupazione russa, è riemersa la preoccupazione russa di vedere un paese che muovesse in una direzione completamente diversa e con una dinamica interna democratica non più prevedibile dal grande paese protettore della minoranza russa, quale si è manifestato poi in queste ultime ore. E da lì è nata la decisione, che probabilmente era già un'opzione considerata da tempo al Cremlino, la decisione di occupare militarmente la Crimea, perché che di occupazione militare si tratti mi pare che non ci sia più alcun dubbio. Ci sono ormai voci, per quanto la libertà dei giornalisti sia limitatissima in queste ore, è chiaro che ci sono dei campi minati che sono stati messi al confine, l'interruzione delle due autostrade, i cosiddetti militari senza volto, senza mostrine, senza bandiere, sicuramente se non forze speciali russe erano sicuramente sostenuti da una logistica della Federazione Russa.
Ecco, giustamente quindi... lei parla di occupazione. Mi sente? Pronto?
Sì, Giulio, ti vuol fare una domanda Pitrelli.
Sì, certo.
Mi scusi se la interrompo. Giustamente lei parla di occupazione militare e di echi del passato. E proprio in proposito, poco fa, parlando con l'ex ministro Mario Mauro, il senatore Mauro ha detto che guardando ad est oggi c'è motivo di preoccuparsi. A quel punto mi è venuto, insomma, l'obbligo chiedergli di spiegarsi un po' di più, perché detto da un ex ministro della difesa che era in carica fino all'altro giorno, una frase del genere suona un po' preoccupante. Interrogato sulla questione, Mauro ha rincarato la dose e ha parlato addirittura di baratro della guerra fredda. Ecco, ci terrei a capire qual è il suo punto di vista sulla questione.
Io tendo ancora col residuo ottimismo che mi resta in una situazione del genere a credere che da nessuna parte convenga portare le cose a un ritorno della guerra fredda. È un'esperienza storica completamente superata, anche alcune cose dimostrative che sono state fatte in un'occasione certamente sbagliata, schieramenti missilistici o il test di un ICBM, eccetera, sono, sì, fanno venire in mente questi diversi episodi che sono avvenuti tanti anni fa, ma sono sicuro che il peso degli interessi nazionali è esattamente il contrario di quello di muoverci verso la guerra fredda, il che non vuol dire che questa sia una crisi estremamente seria che deve essere affrontata come tale dai paesi europei e dagli Stati Uniti e da tutti i paesi occidentali e dai paesi atlantici. Quando dico essere affrontata come crisi seria, non voglio in nessun modo evocare lo spettro di apprestamenti militari o di anche un simulacro di confronto con la forza su questa situazione, ma è una crisi estremamente seria da affrontare con tutti i mezzi e tutte le strategie della politica e della diplomazia. E allora la prima strategia è quella di una grande unità di intenti nel mondo occidentale su questo. L'affermazione su non dobbiamo in alcun modo stare sottovoce sulla denuncia della violazione e del pregiudizio arrecato al sistema della sicurezza cooperativa in Europa. Noi vogliamo un partenariato forte, amichevole, vorrei dire addirittura caldo con la Federazione Russa. Non è una frase.
Ecco, il fatto parlare che lei parli
parlare di spirito di Pratica di Mare oggi può apparire addirittura platonico, astratto, assurdo, ma dobbiamo tornare a una cooperazione amichevole con la Federazione Russa su questi temi, quindi creazione di un gruppo di contatto immediatamente, ma anche far vedere che noi ci muoviamo in una direzione nella quale l'energia non è più un'arma politica verso i singoli paesi europei e tantomeno verso l'Ucraina. Dobbiamo muovere verso una politica europea dell'energia, dobbiamo anche allo stesso tempo far capire alla Federazione Russa che non c'è per parte nostra nessuna intenzione di fare dell'Ucraina una postazione avanzata dell'Alleanza Atlantica. L'Ucraina deve essere libera di scegliere la sua collocazione internazionale e anche la sua integrazione di mercato a est come a ovest, come ritiene di fare.
Bene, io sento nelle tue parole però della viva preoccupazione per la situazione che si sta sviluppando, o mi sbaglio?
No, sono estremamente preoccupato perché quello che è avvenuto, mi sono riferito prima a due episodi specifici,
sì,
se l'Abkhazia, se già lì erano dei fenomeni di incrinatura, di anche di garanzie internazionali di, sulla sovranità degli stati, sull'inviolabilità delle frontiere. Io cito ad esempio un accordo di grande importanza politica, anche se non si tratta di un trattato ratificato, ma il protocollo di Budapest del 1994, con il quale Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia hanno formalmente assicurato all'Ucraina la sua inviolabilità territoriale, la sua sicurezza e la sua indipendenza. Quindi un protocollo firmato da questi tre governi che dava queste garanzie in cambio del disarmo nucleare ucraino. L'Ucraina era paese di spiegamento nucleare, disponeva di armi nucleari sovietiche, come paese che si era costituito come indipendente a seguito della risoluzione dell'URSS, aveva tutto il diritto di mantenere queste armi nucleari se avesse voluto, le ha volontariamente cedute in cambio di una garanzia sulla sicurezza. Allora, oltre che quello che stiamo vivendo, oltre che un problema di sicurezza europea, è un problema di sicurezza globale, perché con che faccia andremo a dire ad altri stati proliferanti o che pensano di crearsi un armamento atomico, non fatelo, state lontani dall'arma nucleare. Noi, comunità internazionale, vi assicuriamo che nessuno vi attaccherà, perché se rinunciate all'arma atomica ci siamo noi che garantiamo la vostra sovranità, la vostra indipendenza, l'inviolabilità delle frontiere.
Benissimo.
Quando è violato un protocollo come questo, è finito anche il ragionamento della non proliferazione.
Perfetto. Un'ultima, il tempo siccome scorre velocemente, ma non sembra, un'ultima domanda da parte di Pitrelli, e poi io vorrei ricordare agli ascoltatori un impegno per sabato prossimo a cui prenderemo parte, che verrà ripreso anche da Radio Radicale. Prego, Pitrelli.
Lei parlava di sistema putiniano. Piuttosto che di sistema putiniano, non si potrebbe
parlava Le Monde
sì,
di sistema putiniano.
Ok, lei citava Le Monde che parlava di sistema putiniano, mi sembra sposasse la definizione. Non si dovrebbe piuttosto parlare di sistema russo? E con questo faccio riferimento alla tendenza storica, geopolitica della ricerca di uno sbocco al mare che abbiamo visto nella storia, che continuiamo a vedere accadere in questo preciso istante.
La Russia si è sempre ritenuta, l'Unione Sovietica prima e la Federazione Russa, una potenza globale, con l'affermazione di libertà di circolazione, di libertà di navigazione nei mari, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, potenza nucleare riconosciuta dal TNP. Quindi è un paese che vuole, che ha sempre esercitato, è giusto che eserciti un'influenza globale, ma in senso positivo. Quindi io mi auguro che si riesca a stabilire un dialogo, a ristabilire un dialogo, ma concreto, basato su una concreta volontà di Mosca di eliminare questa violazione, di rimuovere questa violazione dell'integrità territoriale ucraina. Come? È una materia che va discussa innanzitutto con gli ucraini e con le regioni autonome, a iniziare con la Crimea, che sono parte dell'Ucraina, modificare il sistema, che loro modificano il sistema costituzionale, eccetera, ma non sulla punta delle baionette. Questo è assolutamente inaccettabile.
Perfetto, siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio l'ambasciatore Giulio Terzi, il giornalista Stefano Pitrelli dell'Huffington Post, e questi ultimi pochi secondi me li riservo per ricordare ai radioascoltatori che sabato 15 marzo prossimo, insieme all'ambasciatore Terzi, all'ex parlamentare dei radicali, ex deputato Maurizio Turco e all'avvocato Giorgio Carta, prenderemo parte a un convegno sulla pirateria marittima organizzato dal liceo Brunelleschi di Afragola a Napoli. L'evento è particolarmente atteso e interessante, vista la condizione in cui ci si ritrova oggi a parlare dei due Marò e delle vicende che hanno ormai da 2 anni occupato le pagine dei quotidiani riferiti appunto a questa questione e alla pirateria marittima e alla legge che il Parlamento italiano ha voluto fortemente approvare per tentare di dare una soluzione al problema. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Radio Radicale, l'ambasciatore Giulio Terzi, Stefano Pitrelli e vi saluto. Buona serata a tutti.
Grazie a te Luca, grazie a Dottor Pitrelli.
Buonasera a te, grazie, arrivederci.
Arrivederci a tutti. Grazie.